Ciao e buona domenica ad ascoltatrici e ascoltatori di Radio Popolare. Questa è C'è di Buono, vi accompagna fino alle 13 circa per parlarvi di storie che hanno a che fare con il cibo, la cucina, l'alimentazione e persone che si occupano di questi argomenti. Tra poco vi presento la persona che ritorna in questa trasmissione per raccontarci di un suo libro. Prima di darle il benvenuto, vi ricordo soltanto che se volete ritrovare il cast di questo programma, così come di tutti gli altri di Radio Popolare, andate sul nostro sito radiopopolare.it e cercate C'è di Buono, che trovate anche sulle principali piattaforme dedicate ai podcast. Vi presento quindi l'ospite di questa nuova puntata di C'è di Buono e, come vi dicevo, la ritroviamo, dato che è già stata ospite di C'è di Buono e abbiamo parlato con lei, ad esempio, qualche tempo fa, la stagione scorsa, di un book club a tema gastronomico, un book club che si chiama Banchetto e che lei condivide con un'altra amica di C'è di Buono. Quest'oggi ospitiamo Maria Chiara Montera, che è food writer, autrice di podcast, consulente, content creator e anche autrice di un primo libro che si chiama Sugo. Intanto le diamo il bentornato a C'è di Buono. Ciao Maria Chiara, grazie di essere con noi, buona domenica.
Ciao Niccolò, grazie mille e buongiorno a tutti e a tutte.
Sugo, dicevo, è il tuo primo libro, tu hai scritto in realtà anche un ebook, Non dipende da te, è uscito qualche anno fa per Einaudi. In questo caso invece si tratta di un libro che viene pubblicato da un'altra casa editrice e che si chiama Blacky Edizioni. Vorrei intanto ripartire però da una domanda che racconti qualcosa di più di te ai nostri ascoltatori. La tua passione per il cibo, la cucina, gli argomenti che girano intorno alla gastronomia è qualcosa che ti ha caratterizzato da sempre? Come racconteresti l'arrivo di questo interesse, di questa passione nella tua vita professionale e non solo?
Ma allora, secondo me è tutto nato tanti anni fa, cioè circa 20 anni fa, quindi nel 2005-2006, quando insieme alla persona con cui stavo in quel momento ho aperto un blog di cucina, che in quel momento forse in Italia eravamo in pochi, ed è nato sulla suggestione, diciamo, di food writer e blog stranieri, qualche giornalista che aveva cominciato a scrivere di cibo con un taglio sicuramente, diciamo, diverso dal taglio magari nostalgico o storico che si leggeva in giro. E quindi in quel momento è nato, diciamo, la mia voglia di approfondire, la mia voglia di conoscere e anche forse la bellezza di stare con le persone che scrivono, fanno e parlano di cibo. Poi è diventato un lavoro un po' alla volta negli ultimi anni, un po', ma nemmeno per caso, devo dire, nel senso che tutte le cose che ho fatto intorno al cibo, che siano libri, che siano podcast, che siano consulenze o prodotti o altro, sono nati, diciamo, sempre per curiosità gastronomiche e anche personali che mi hanno portato, diciamo, verso alcuni progetti, verso alcune aziende o verso altre opportunità. E quindi un po' alla volta, diciamo, le ho colte e quindi alla fine sono arrivata a scrivere questo libro.
Un libro che prende spunto da un'idea che troviamo nell'introduzione di Sugo. Il cibo è un segreto che nessuno racconta. Queste sono le prime parole che sostanzialmente leggiamo in questo tuo lavoro. Che cosa intendi con questa frase?
Sembra una cosa un po' esoterica, no? Però in realtà mi sono accorta che, cioè nel senso, soprattutto negli ultimi anni si è parlato tantissimo di cibo, no? Però ci sono alcuni tagli che io credo manchino o comunque vengano affrontati poco, cioè quelli che legano il cibo a dimensioni più psicologiche, più culturali, più sociologiche proprio, diciamo dove il cibo è il filo che tiene insieme dimensioni collettive e personali. Quindi, nel senso, cioè il cibo è un segreto che nessuno racconta, perché tutti ne parliamo e ne parliamo tantissimo, però ne parliamo tagliando fuori alcune dimensioni, quelle dimensioni che forse sono un po' appunto più collettive, forse anche con uno sguardo meno appunto nostalgico o meno chiuso o meno rigido rispetto a certi argomenti. E quindi mi sembra che si può parlare di cibo in tanti altri modi che potrebbero portare, diciamo, un po' di consapevolezza e un po' di curiosità verso qualcosa che è così quotidiano che a volte diamo un po' per scontato o dimentichiamo, diciamo.
Un libro che prende spunto da queste considerazioni, ma che poi racconta delle storie, per cui da una parte c'è la capacità da parte tua di ragionare su questi altri concetti intorno al cibo, quasi come insomma, se stessimo leggendo un saggio. Contemporaneamente c'è anche una narrazione che potrebbe quasi farci pensare ad un romanzo, anche se un romanzo non è, dato che parliamo di storie vere. Ci sono quattro storie e sono quattro donne che poi si incrociano con la tua di storia, per cui diventano cinque le storie personali che girano intorno all'idea del cibo.
Sì, nel senso che quando ho cominciato a scrivere questo libro avevo bene in testa come volevo scriverlo, cioè ispirandomi a una tipologia di saggistica dove la voce di chi scrive e anche, diciamo, altri interventi più personali che magari non riguardano la propria storia ma riguardano quella di altre sono ben presenti e si integrano in maniera molto equilibrata con la parte, diciamo, più di ricerca e di analisi. Perché? Perché è il modo che a me, in cui mi piace leggere e imparare, e quindi diciamo volevo semplicemente riproporlo. Quando ho deciso quindi di parlare di corpi, di genere, di migrazione, dell'aspetto psicologico del cibo, che sono diciamo i temi che attraversano Sugo, che è un saggio breve ma molto denso, ho voluto appunto integrarlo con queste storie. Sono storie di donne perché in realtà è stato abbastanza un caso, diciamo, che mi siano venute, come dire, che mi siano venute incontro queste persone e queste storie. Però sono tutte storie che portano alla luce degli aspetti della parte, diciamo, di ricerca o la riflessione che nasce da queste ricerche, che addirittura fanno scaturire nuove riflessioni in base a ricerche o saggi o articoli e che arricchiscono tantissimo questi, diciamo, i singoli capitoli. E credo che ho avuto molta fortuna nel trovare delle persone che si siano, diciamo, date con così tanta generosità e che hanno fatto veramente, hanno fornito degli appigli in cui le persone, secondo me, possono immedesimarsi molto ed è una cosa molto interessante, secondo me, molto bella, anche quando leggi un saggio, però relativo a un argomento che di nuovo ci tocca tantissimo.
Chi sono le quattro persone che vengono raccontate e le cui storie poi aiutano a fare quello che ci stavi dicendo in questo tuo libro, Maria Chiara?
Allora, sono una cuoca, Alessia Morabito, che è una cuoca di Modena, che appunto mi ha raccontato la storia della sua famiglia. Angela Squarcia, che è una ragazza di Torino, che invece mi ha raccontato la casa sua e la casa della nonna dove è cresciuta. Quando parliamo di fame emotiva, diciamo, mi ha fornito un po' di spunti e di esperienze che ho avuto la fortuna di poter raccogliere e raccontare. Poi c'è Nina Gigante, invece, quando parliamo appunto della questione del genere, lei è una giornalista e diciamo, fa anche altre cose relativamente alla nutrizione. E appunto, lei mi ha raccontato la storia di come ha scelto di nutrire suo figlio e della relazione con il suo compagno. E poi ci sono Luisa e Sui Chin Su, che sono papà e figlia di origine cinese, che mi hanno raccontato la storia della loro famiglia e soprattutto mi hanno mostrato alcuni oggetti che il papà ha portato con sé in Italia quando è venuto a vivere in Italia, per raccontare un po', diciamo, la parte di come cambia la nostra cucina quando migriamo e cambiamo quello che anche che chiamiamo casa e che è anche la nostra cucina.
Ecco, questa idea della casa mi sembra che rientri sicuramente nella storia di Luisa, ma forse un po' in tutte le storie che troviamo nelle pagine di Sugo. La casa è evidentemente il luogo in cui consumiamo la maggior parte dei nostri pasti e in cui prepariamo la maggior parte del cibo che entra in contatto con noi, ma contemporaneamente mi sembra anche che nello sguardo che tu hai messo in questo libro ci sia molto l'idea di parlare della nostra dimensione più domestica e familiare. A volte oggi, quando leggiamo di cibo, di cucina, viene quasi immediato pensare alla ristorazione, a quello che succede là fuori, perché magari è più scintillante, perché magari si vende meglio. Però invece queste storie sono molto radicate nella dimensione domestica familiare, mi sbaglio?
No, hai ragione e anzi, grazie per aver colto il punto. Sì, io ho voluto mantenere, diciamo, il racconto ancorato a questa dimensione qui, ma perché la casa e la tavola quotidiana sono i posti dove diventiamo effettivamente chi siamo, dove acquisiamo degli strumenti culturali, personali, emotivi che ci portiamo dietro e che reiteriamo continuando a mangiare, facendo da mangiare, facendo la spesa. Quella dimensione lì io credo che sia stata, diciamo, sottovalutata o ignorata o trattata soltanto tramite, diciamo, alcuni tipi di sguardi che possono essere quello più storico e quello invece meno sociologico, perché è una dimensione che da sempre è appartenuta a un ambito femminile domestico. E questo, diciamo, è qualcosa con cui io poi faccio una riflessione nel libro, nel senso che se tutte queste cose che abbiamo raccontato intorno al cibo, cioè il potere che ha di definirci, di cambiarci, la possibilità che abbiamo vedendolo di cambiare noi stessi, perché tutto questo esiste, è sotto gli occhi di tutti, ma se ne parla così poco. E la mia ipotesi è che si parla così poco dell'ambito domestico, nel senso dato dal libro, quindi con uno sguardo comunque collettivo, è perché quell'ambito domestico è sempre stato appannaggio delle donne, quindi una parte della popolazione che soprattutto, diciamo, in epoche passate non ha avuto magari una rilevanza economica, non ha avuto una voce, non ha avuto la possibilità di esprimere un'opinione. E adesso, se si pensa a tutto quello che è il food writing, soprattutto per quel che riguarda le storie personali, le storie culturali, sono le donne a portarlo avanti. Però il mondo culturale, ma non solo, è ancora in mano dal punto di vista di proprietà, di persone che non sono donne. E quindi credo che questo faccia un po' di differenza nello scegliere a chi dare voce e nello scegliere quale taglio è più rilevante di altri.
Questa cosa, insomma, conferma un altro dei pensieri che avevo fatto rispetto a questo libro, cioè quello dell'aver scelto uno sguardo e anche un linguaggio femminile per interpretare gli argomenti di cui si parla tra le pagine di Sugo, e anche come insomma avida lettrice di libri che hanno a che fare con la gastronomia, come insomma conferma anche il book club Banchetto, volevo chiederti se credi che anche nella produzione di libri di cucina, di gastronomia, insomma, si possano notare degli approcci e degli sguardi, dei linguaggi diversi nel momento in cui si legge un libro di questo tipo scritto da una donna.
Ma guarda, allora, se io penso ai romanzi, allora, se io penso ai romanzi, penso che in realtà siamo abbastanza sullo stesso livello, nel senso che io ho a Torino un book club che si chiama Burro, che invece è di romanzi gastronomici, e leggiamo, diciamo, romanzi scritti ugualmente da uomini o da donne, dove l'ambito gastronomico si intreccia con quello personale, e non importa davvero quale sia la penna. Cioè, da questo punto di vista, secondo me, quella cosa lì l'abbiamo abbastanza scardinata, nel senso che una persona che scrive romanzi è una persona che scrive romanzi. Poi che utilizzi il cibo meno, ha sempre uno sguardo più profondo, proprio perché è una persona che scrive. Quindi da quel punto di vista, boh, direi 50-50, forse con una prevalenza più femminile che altro. Dal punto di vista dei libri che sono sugli scaffali, beh, se io penso ai libri che sono legati alla ristorazione o a certi tipi di alimenti, vedo una prevalenza maschile. La prima volta che vedrò un libro sul BBQ fatto da una donna, non so, gli farò una foto probabilmente, che non abbia una copertina nera e che non abbia, no, un ammiccamento a questo senso di avventura un po' così. E quando troverò un libro su, non lo so, la cucina con l'ananas scritto da un uomo, anche lì mi dirò: ehi, attenzione, cioè ci sono secondo me delle scelte editoriali che riflettono alcune idee, diciamo, che hanno a che fare con il modo in cui nella nostra società affibbiamo degli aspetti femminili o maschili a certi cibi, e questo ovviamente si riflette nel mercato editoriale. Però non lo so, per fortuna devo dire che abbiamo anche tanta traduzione, e quindi quella traduzione arriva da mercati che, da questo punto di vista, magari sono più evoluti. Se io penso alla produzione italiana, c'è un po' di lavoro da fare, sicuramente. Ci sono ottimi libri, dal punto di vista, diciamo, di ricette, dal punto di vista di saggistica, secondo me invece c'è ancora un bel po' di cose da dire, per fortuna, direi.
Credo che in questo sguardo, almeno in questo approccio che troviamo all'interno di Sugo, ci sia anche la capacità di toccare dei temi che non sono per forza di cose accomodanti, che magari a volte vengono evitati proprio perché quando si parla di cibo, quando si parla di cucina, si tende a proporre invece delle trattazioni molto rotonde, per forse anche per un certo timore di allontanare i lettori, non si sollevano temi come ad esempio quello del rapporto con la fame e del rapporto col corpo, dato che se parliamo di cibo, evidentemente parliamo anche del rapporto col nostro corpo e di una relazione a volte complicata con il cibo e con la fame. Questo è uno dei capitoli che troviamo all'interno di questo Sugo di Maria Chiara Montera, con cui stiamo chiacchierando oggi. E vorrei chiedere, Maria Chiara, se hai voglia di dirci qualcosa in più su quello che troviamo su questo argomento dentro il tuo libro.
Guarda, sì, volentieri, perché è uno di quei capitoli che, diciamo, stanno generando sicuramente più discussione. Cioè, cosa, tra virgolette, è paradossale, perché è un tema molto caro a persone che si occupano di nutrizione, no? E c'è tutta una nuova
Certo.
generazione di nutrizionisti e nutrizioniste che ne parlano veramente in maniera competente. Però si vede che queste persone, diciamo che, o meglio, che il pubblico del mio libro o il pubblico, diciamo, culinario forse non entra, no, in quella sfera di informazione, o comunque magari la tocca in maniera, diciamo, più leggera. Io quando ho scritto questo, cioè nel capitolo in cui io parlo di fame, parlo, diciamo, di tutto quello che noi diamo per scontato quando parliamo di appetito, e cioè diamo per scontato che la fame sia una sola cosa, quella che ci viene quando abbiamo di fronte qualcosa di appetitoso, ma in realtà la fame è mentale, la fame è emotiva, la fame è legata al ricordo di qualcosa che ci piace, la fame è legata a delle aspettative rispetto a quello, al modo in cui io mi sentirò dopo aver mangiato qualcosa. La fame veramente è una delle cose più stratificate che esistano ed è legata tantissimo a comportamenti e abitudini che ci sono stati, diciamo, instillati magari quando eravamo piccoli, rispetto a cos'è il cibo per un bambino che si comporta bene, che si comporta male, che riceve una punizione, che riceve una ricompensa. Cioè il modo in cui siamo stati educati nelle nostre famiglie influenza tantissimo il modo in cui ci connettiamo al cibo emotivamente, quasi prima che con la fame vera e propria, quando diventiamo adulti. E questo dovrebbe essere, cioè a me piace poi tanto, come dire, tirare un po' le fila rispetto a quella che è, a quello che è il modo in cui parliamo di cibo. E se noi abbiamo presente tutta la complessità di questo oggetto che è la nostra fame, io penso che chi scrive di cibo dovrebbe come minimo fare un passo indietro quando affronta certi argomenti come le diete, i corpi, il digiuno interrotto, no, come si chiama? Il digiuno
Intermittente, sì.
intermittente, detto parlandone così in maniera leggera, ho perso 200 kg, cioè tutte queste cose dovrebbero essere veramente contestualizzate, ci vorrebbe tanta informazione, ma tanta, rispetto a certe dichiarazioni, rispetto a chi scrive di cibo. Mi sembrano delicatezze proprio, prima ancora che competenze che mancano tanto, perché è molto più facile fare notizia dicendo, intervistando qualcuno che appunto lancia notizie legate al corpo, alla fame, al cibo, molto entusiaste, però diciamo prive di fondamenta scientifiche, senza però contestualizzarle. In realtà i corpi e le persone avrebbero bisogno di un maggiore rispetto.
Ritorno ancora un po' al tema della casa, dell'ambiente domestico, perché nuovamente secondo me per lo sguardo che tu hai saputo portare su questi temi, sollevi anche quel rapporto che spesso non viene indagato come forse dovrebbe, quel rapporto tra essere genitori, madri in particolare, e il cibo, dato che nella maggior parte dei contesti domestici sono le madri a essere coloro che si occupano del cibo. E in questo senso volevo chiederti che cosa hai colto dalla storia, in particolare di Nina, e quali ragionamenti sei stata portata a fare.
Ma in realtà a me, da questo punto di vista, quello che mi hanno più stupito sono stati le ricerche e i dati che parlano di chi è in casa e di chi si dedica al lavoro domestico. Nel senso che quando parliamo di lavoro domestico, ci sono dei dati che dicono che le donne disoccupate o impiegate part-time contribuiscono maggiormente al lavoro domestico. Ma se prendiamo la stessa situazione in cui ci sono uomini disoccupati o part-time, non c'è un aumento della quota quando si tratta appunto di genere maschile,
Certo.
quando si tratta di cucinare e di pulire. Quindi in realtà mi chiedo perché? Perché il lavoro domestico è sempre stato appannaggio delle donne? Perché ha dovuto aspettare gli elettrodomestici per liberare del tempo e avere, diciamo, una nuova possibilità di negoziazione del nostro tempo e quindi del potere? C'è anche l'ipotesi è un, diciamo, una responsabilità interiorizzata dalle aspettative di ruolo, perché Io ho 45 anni, non ho figli, ma sono stata cresciuta guardando una certa suddivisione dei tempi e dei ruoli in famiglia, con delle aspettative da parte di mia madre, soprattutto sul modo di stare in relazione, sul modo di stare con i possibili potenziali figli. E tutto questo è un po' difficile da scardinare se non se ne prende consapevolezza e se non si guarda, diciamo, questo oggetto da lontano per pensare. Aspetta un secondo, non è scontato che io nel mio corpo femminile, nel mio genere femminile, debba necessariamente risolvere e dedicarmi e dedicare il mio tempo a questo. E il punto è che il mio tempo da donna vale meno soldi in questo momento, molto spesso. Vale meno soldi rispetto alla coppia, vale meno soldi rispetto al mio partner che magari guadagna di più. Non è detto, non è sempre così, ma molto spesso lo è. Dovremmo forse cominciare veramente a chiamarlo lavoro domestico e cominciare a pensare, visto che è il lavoro, quanto dovrebbe essere retribuito? Allora, a quel punto forse all'interno della coppia si potrebbero rifare dei ragionamenti, però è molto complicato, no? Quando scardinare qualcosa all'interno, quando l'esterno è strutturato in un certo modo. Quindi è una situazione, diciamo, un po' complessa.
Come avete capito, il cibo in questo libro di Maria Chiara Montera, che si intitola Sugo, vi ricordo è stato pubblicato da Blackie Edizioni, è qualcosa di più che semplicemente una serie di ricette o di racconti tecnici. Ci sono memorie, ci sono pezzi di vita, di relazioni, storie di famiglie e molte considerazioni, molti ragionamenti, alcuni dei quali li abbiamo accennato in questa piccola conversazione. Io ringrazio davvero molto Maria Chiara Montera per averci fatto assaggiare un po' del suo sugo, ma invito i nostri ascoltatori ad approfondire ulteriormente la conoscenza di questo libro, Black Edizioni, Sugo, Maria Chiara Montera. Grazie davvero di essere stata con noi oggi. A
Grazie a tutti e a tutte.
presto e alla prossima qui a Cedi Buono.
A presto.
Siamo arrivati alla fine di questa puntata, ma domenica prossima alle 12.30 su queste frequenze ce ne sarà un'altra e poi ancora un'altra la domenica dopo, e vi annuncio che per tutta la stagione estiva continuerete a trovare la domenica dalle 12.30 alle 13 o in podcast quando volete voi, c'è di buono su Radio Popolare. Tra poco invece arrivano le notizie del giornale radio. Ciao da Niccolò Vecchia.